professor Hans Kung, benvenuto a Mezz'ora in collegamento.
Buongiorno,
in collegamento da Tubinga. Il professor Hans Kung è oggi uno dei teologi più importanti al mondo. Forse solo Papa Ratzinger si può dire sia più importante di lei, professore. E lo abbiamo invitato per discutere di questo momento molto teso dentro la Chiesa Cattolica e tra la Chiesa Cattolica e l'opinione pubblica in generale. Professore, le presenterò subito un caso italiano su cui curiosamente lei curiosamente ha anticipato. Proprio in queste ore l'opinione pubblica italiana si sta dividendo sul caso di Eluana Englaro, una giovane ragazza che è da 17 anni in coma, per cui la Corte ha deciso di staccare l'alimentazione artificiale, ma una decisione contro cui parte il Vaticano indirettamente, molti dei cattolici stanno combattendo. Lei ha scritto un libro che adesso sarà ripubblicato, si chiama Sulla dignità del morire e sappiamo che sarà presto ripubblicato, in cui lei parla dell'eutanasia partendo da un caso identico. È eutanasia o no staccare l'alimentazione?
Lei comincia con una questione difficile all'inizio.
Sì.
Ci sono due aspetti, l'aspetto giuridico e l'aspetto teologico. L'aspetto giuridico è certamente questo, che in una democrazia, in uno Stato democratico, anche la Chiesa, le autorità ecclesiastiche devono ubbidire alle leggi, devono ubbidire alla Corte Costituzionale, e in questo senso penso la questione decisa, e non capisco perché la Chiesa mette su pressione il Primo Ministro. Io spero che il Presidente dello Stato rifiuta un tale intervento. Però la questione della teologia morale è questa. Io ho scritto in questo libro della dignità del morire,
sì,
un'eutanasia indiretta conseguita mediante l'introduzione dei mezzi di sostenimento artificiali della vita, che l'uomo non ha l'obbligo di conservarsi in vita attraverso mezzi eccezionali, è un classico assioma della teologia morale. Infatti questo ho imparato come studente alla Pontificia Università Gregoriana, che nessuna persona è forzata di applicare mezzi straordinari, e in questo caso è molto chiaro, evidentemente la ragazza stessa, la povera ragazza, non può decidere, però il suo padre può decidere, deve decidere.
Questo significa che lei è in disaccordo con quanto il Vaticano sostiene su questo caso?
Ma c'è un decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede dell'anno 1980, dove si dice espressamente tutto ciò che ho detto adesso. Allora non penso che in questo punto sono in disaccordo con la dottrina ufficiale.
Va bene. Dunque, professore, noi abbiamo chiamato lei non solo perché lei è un importantissimo teologo, ma perché credo lei possa avere in questo momento una voce, diciamo, diversa sul dibattito in corso intorno alla Chiesa e dentro la Chiesa. Chi non lo conoscesse, ripeto, lei è stato, diciamo, dentro la Chiesa per lungo tempo, dentro anche il Concilio Vaticano II, ha poi scritto, poi dal 79 lei è stato sollevato dall'essere teologo cattolico ufficiale e ha continuato a insegnare. È stato molto critico, una voce molto critica di Papa Wojtyla. Sull'attuale Papa Ratzinger, che peraltro, diciamo, lei conosce bene dalla gioventù, lei è stato attendista, anzi ha avuto posizioni aperturiste, cioè il Papa lo ha chiamato a Roma subito nel 2005, avete avuto un grande incontro e lei ha detto: questo Papa vi stupirà. Ecco, l'ha stupita questo Papa?
Evidentemente io sono grato, ancora oggi sono molto grato che lui mi ha ricevuto per 4 ore a Castel Gandolfo. Noi abbiamo avuto una conversazione molto amichevole e io ho pensato che lui farà altri atti coraggiosi, ma purtroppo non abbiamo sentito molto che qui dalla Chiesa in avanti ci sono specialmente atti di restaurazione e adesso gli ultimi atti con questi 4 episcopi discendenti, sì. Questo è evidentemente impossibile.
Ecco, parliamo diciamo dei lefevriani, la riaccettazione dei vescovi lefevriani. Lei ha dato un'intervista a un quotidiano italiano, La Repubblica, pochi giorni fa, in cui diceva, parlava di restaurazione della Chiesa, però diceva io vorrei aspettare ancora un attimo, perché sto riflettendo su questa decisione del Papa e tra pochi giorni parlerò. Lei ha riflettuto ulteriormente su questo atto ed è arrivato il momento di condividere le sue ulteriori riflessioni?
Sì, sì, ho preso posizione perché adesso è chiaro che questo Papa vuole praticamente accettare di nuovo 4 vescovi, chi non accettano il Concilio Vaticano II. Non si tratta solamente di questo vescovo che ha negato di una maniera orribile e incomprensibile l'Olocausto, ma si tratta di questi vescovi e di tutta questa fraternità di San Pio, Pio X, che non accettano il Concilio Vaticano II. E come è possibile che il Papa può rivocare questa scomunica se questi non accettano la dottrina del Concilio Vaticano II.
Certo.
E si tratta non solamente del giudaismo, si tratta anche della libertà religiosa, della libertà di coscienza, si tratta delle relazioni positive con le chiese protestanti. Si tratta evidentemente anche su buone relazioni con l'Islam e con il mondo secolare e finalmente dovrebbero anche accettare le riforme liturgiche del Concilio Vaticano II. Tutto questo non accettano, come è poi possibile di accettarli, di revocare la scomunicazione?
E quindi perché il Papa l'avrebbe fatto?
Lui dice evidentemente lui vuole unire, ma infatti lui ha diviso la Chiesa, come si vede dalla reazione a tutte queste azioni in tutto il mondo. Si vede che una grande parte del popolo cattolico, specialmente in Germania, non accetta una decisione tale, che si fa pace con un piccolo gruppo, piuttosto una piccola setta, uh-huh. E non accetta la dottrina cattolica del Concilio Vaticano II.
Ecco, la Chiesa ha fatto un passo indietro, dovrei dire il Vaticano ha fatto un passo indietro ed ha fornito per questa decisione una scusa che a mio parere è un pochino debole, cioè ha detto il Papa non sapeva. Secondo lei, non vorrei suggerirle la risposta, ma a me appare molto debole, ecco.
Sì, sì, non è veramente tutta la verità. Non è uno sbaglio di comunicazione, è piuttosto un sbaglio di regime, di governo della Chiesa, che adesso spiegano che non hanno capito. Il Papa ha bene saputo, già come cardinale, che questi fratelli di Pio X sono praticamente anti-giudei.
Sì.
Ha saputo che non accettano il Concilio Vaticano II. Dunque non è possibile di dire è un, un sbaglio di comunicazione.
E allora è uno sbaglio di calcolo? Che sbaglio è stato?
È in un certo senso un sbaglio di calcolo, perché il Papa non ha pensato che l'opposizione a questa politica sarà tanto grande. Adesso si parla in tutto il mondo, non solamente su questi quattro vescovi, ma di un movimento a destra nella Curia Romana. Il Papa praticamente ha scelto collaboratori, cardinali di curia che sono tutti della stessa linea, piuttosto restaurativa, reazionaria, e adesso lui è anche un po' isolato dal popolo cristiano e anche in un certo senso dall'episcopato, perché lui non vede come è la reazione nel mondo quando lui fa tali decisioni.
Senta, a proposito di questo, in Italia, dove diciamo conviviamo strettamente con il Papa, quindi il Vaticano è molto sotto osservazione, questo errore del Vaticano ha aperto una discussione su proprio il funzionamento della Curia e sul fatto, una delle cose che è uscita, che per esempio questo Papa, proprio questa settimana, hanno calcolato che ha perso 1 milione di pellegrini all'Angelus dal tempo di Wojtyla. Sono notizie gravi, no? Che potrebbero portare a pensare a una necessità di cambiare qualcosa nel Vaticano, o la nostra è un'idea da laici, insomma, non cambia il governo del Vaticano?
Io penso è molto pericoloso di vedere solamente questi migliaia di turisti che vengono sulla piazza di San Pietro, che molte volte non seguono la dottrina cattolica e specialmente non seguono la dottrina di morale sessuale di questo Papa. Questo fa l'impressione che tutta la Chiesa è insieme col Papa, ma si vede che i problemi seri delle nostre parrocchie sono molto differenti. Noi abbiamo di più e di più parrocchie che non hanno più sacerdoti, c'è un certo collasso, crollo delle strutture pastorali che il nostro popolo ha edificato durante i secoli, ci sono troppi scandali del clero con giovani sessuali, e tutto questo non è buono, e noi dobbiamo veramente fare passi in avanti per risolvere i problemi e non solamente grandi manifestazioni che danno l'impressione di un Potemkin,
sì,
di un villaggio di Potemkin che praticamente le strutture dietro sono in difficoltà.
Parlando del malessere della Chiesa o dei cattolici o non cattolici, perché poi questo coinvolge tutti, insomma, no? È un grande problema. L'idea di chiamare lei è venuta dal fatto che la cancelliera Merkel una settimana fa ha preso un'iniziativa del tutto irrituale, ha fatto una conferenza stampa breve per chiedere al Papa, lei che peraltro è luterana dell'Est, la cancelliera, di essere ancora più specifico sulla questione dell'Olocausto. Intanto a lei è sembrato un buon gesto questo della Merkel?
Io penso che ha fatto molto, aveva ragione, perché ha espresso prima l'opinione della maggioranza del popolo cattolico nei nostri paesi, ha poi evidentemente espresso l'opposizione molto seria dei giudei a tutti questi passi del Papa, e poi evidentemente la cancelliere è molto sensibile alla questione che c'è precisamente un Papa tedesco,
certo,
che fa questi passi verso un gruppo che è praticamente antigiudeo.
Possiamo allora dire che se il Papa non fosse stato tedesco e quindi di un paese che è stato, come dire, obiettivamente colpevole dell'Olocausto, forse questa cosa sarebbe scoppiata differentemente, o forse magari non avrebbe fatto il Papa il gesto di controllare, di riportare i lefebriani? Conta la radice tedesca del Papa?
Molte volte l'italiano sono un po' più intelligente in pratica e non fanno cose dove si vede già che c'è dopo una certa catastrofe. Io penso che il Papa adesso, secondo la notizia che ho visto, una perdita di 20% di assenso nel popolo tedesco, questo non era necessario. Io sarei molto contento se il Papa sarebbe, come ho detto, un leader che guida la Chiesa. Noi abbiamo bisogno di un Papa che va avanti, che non sta dietro e vuole frenare il rinnovamento. E io non capisco perché lui non ha fatto un elogio di Giovanni XXIII in questi giorni. Lui ha completamente dimenticato o ignorato questo Papa, che per me e per molti è il più grande del secolo XX, non ha detto niente sulla convocazione del Concilio, non ha fatto un discorso, niente sui risultati importantissimi del Concilio Vaticano II, e in questo contesto è ancora più difficile di vedere l'utilità di questo intervento per questi lefebriani.
Certo. Mi spieghi una cosa, professore, è una cosa che io non capisco. Perché è così importante per i lefebriani essere anche negazionisti? Qual è il legame tra chiesa conservatrice e negazionismo? Non sono poi necessarie le stesse cose? Perché allora?
Questi lefebriani sono rimasto nel modello, nel paradigma medievale della Chiesa. Sono anti-reformatori, sono antimoderni e a causa di questo sono contro il Concilio Vaticano II. E si deve vedere che c'è, secondo il Papa stesso, una certa affinità delle sue posizioni. Lui è anche un uomo che è molto radicato nel Medioevo, ha lavorato su Sant'Agostino, su San Bonaventura. Lui ammira la liturgia latina del medievale. Sì. Lui anche ha una posizione non molto simpatica per la riforma, non vuole una riconciliazione con Lutero, non vuole parlare positivamente sull'illuminismo, sulla rivoluzione francese. Tutto questo non è per lui cristianesimo. E in questo senso c'è una certa affinità tra i lefebriani e questo Papa.
Sì, però
purtroppo.
Sì, però non mi ha risposto. Io vorrei capire perché poi negare anche l'Olocausto da parte dei lefebriani. Cioè, lei lo sa, io non ho capito perché. Perché si può essere conservatori, ma non necessariamente negare l'Olocausto. Che cos'è questo?
Sì, sì. Primo, io posso credere al Papa quando lui dice che lui non ha saputo che questo vescovo ha proprio negato pubblicamente l'Olocausto, perché questo era la specialità di questo vescovo britannico.
Certo.
Non tutti hanno affermato questo, anzi hanno detto adesso che essi non sono, condividono la posizione di questo vescovo Williamson.
Sì.
Però l'anti-giudaismo è un fatto per tutti questi. Dicono che ancora che i giudei hanno ucciso Dio, dicono molte cose che sono praticamente antisemitiche, e in questo senso evidentemente poi vogliono, questo britannico vuole diminuire l'importanza del Olocausto, non era tanto grave in questo consesso dell'anti-giudaismo.
Sì, beh, ho capito un po' di più, devo dire, è importante. Che cosa dovrebbe fare il Papa ora per convincere davvero che non sapeva e per riparare i guasti? Perché dopo il discorso di Ratisbona in qualche modo è riuscito a recuperare con il mondo islamico. Oggi perché dovrebbe Cosa dovrebbe fare per recuperare questo?
Certamente queste scuse che ha fatto non bastano. I giudei stessi hanno detto che questo non basta. Lui deve veramente distaccarsi di questo gruppo. Non è possibile, questi sono vescovi nella Chiesa Cattolica, anche se sono sospesi delle funzioni, non è accettabile che questi sono vescovi nella Chiesa Cattolica. E questo sarebbe un atto coraggioso del Papa di dire, ecco, vediamo, questo non è possibile, allora lasciamo questa gente fuori dove vogliono essere.
Quindi lei chiede che si ritorni indietro sulla posizione sostanzialmente? Si rinneghi?
Sì,
Ecco, questo secondo lei sarebbe un gesto da fare?
Sì. Sì. Ma io non penso che tutto questo basta. Vede, questo si deve vedere in un contesto molto più generale.
Sì, dica.
Io penso che questo Papa deve imparare dal Presidente Obama. Lui è piuttosto sulla linea del Presidente Bush. Io non ho capito perché lui ha celebrato il suo anniversario nella Casa Bianca con un presidente che ha iniziato la guerra dell'Iraq, eccetera, eccetera. Però lui ha una certa comune opinione sull'aborto, sulla pillola, eccetera, eccetera. Lui anche non vuole avere riforme come Bush. Io penso negli Stati Uniti abbiamo visto che c'è adesso un change, un cambio. Anche la Chiesa Cattolica ha bisogno di un cambio, non possiamo andare avanti così, perché come ho detto la miseria nelle parrocchie e anche nell'opinione pubblica, la Chiesa Cattolica ha tanto perduto. Quando io comparo, quando Josef Ratzinger e io stesso siamo stati come i periti più giovani al Concilio Vaticano II, lui si ricorda che la Chiesa Cattolica aveva un prestigio immenso a causa di questo Papa, a causa di questo Concilio, ma adesso è piuttosto l'opposito. Noi siamo in una certa, una terribile posizione, ci sono atei che adesso rivengono e che ripetono le vecchie accuse. Tutto questo non è necessario, sarebbe necessario che il Papa anche vede i problemi, come Obama ha detto, noi abbiamo questi problemi, e poi una visione di speranza e poi alcuni atti come adesso fa il Presidente degli Stati Uniti.
A questo proposito, ai tempi di Giovanni XXIII, il presidente degli Stati Uniti era Kennedy e credo che questo sia stata una combinazione che abbia formato una generazione. Oggi invece, sottolineo quello che le ha detto, il Papa già ha sfidato Obama. Lei pensa che tornerà indietro rispetto a Obama o anche lì si andrà oggi a uno scontro tra il Vaticano e Obama?
Io spero che nel Vaticano riflettano sulla situazione abbastanza difficile della Chiesa Cattolica nel mondo, vedono che c'è di nuovo una grande speranza. Anche gli Stati Uniti erano in una situazione molto difficile e sono ancora, però hanno veramente di nuovo credito a causa di un presidente che ha cambiato, che vuole cambiare, che vuole di nuovo partnership. E non solamente questa opposizione che anche molti nel Vaticano hanno, tra quelli di fuori e quelli noi, chi non è per noi e contro di noi, tutto questo di Bush, penso non è la posizione giusta. Noi abbiamo necessità di partner, di collaborazione, di conciliazione. E perché il Papa cerca di avere una riconciliazione con questo piccolissimo gruppo settario di lefebvriani, però non fa progresso con le chiese evangeliche, che sono molto deluse che un papa tedesco non fa niente per quelli della riforma.
Su questo lei, mi rifaccio a una cosa che ha detto prima, che vorrei riportare qui. Lei a un certo punto ha detto che il Papa è anche isolato, ha usato il termine isolato. Perché ha usato questo termine? Isolato dentro la curia?
Lui era evidente. Prima lui c'ha da 20 anni adesso più o meno nella curia romana, vede tutto dal punto di vista del Vaticano e adesso come Papa è ancora più in questa visione. Praticamente lui non ha nessuno tra i suoi collaboratori che non è un yes man. Tutti sono molto ubbidienti, nessuno può criticare il Papa, tutti sono senza lui è senza critiche. Lui è un po' come questi nel Cremlino di altri giorni che non vedono il mondo com'è. Hanno solamente le loro dottrine, il loro sistema dogmatico, però non vedono il mondo. E noi siamo veramente in pericolo che la Chiesa prenderà ancora un danno molto più serio se il Papa non collabora in collegialità con i Vescovi, se lui non ha periti nel Vaticano che anche hanno il coraggio di dire, di pronunciare una critica seria, e se lui non fa niente che solamente ricevere la gente, scrivere libri e fare allocuzioni. Noi vogliamo avere un leader nella Chiesa, un leader che guida la Chiesa sì. In questo periodo molto difficile per tutto il mondo.
Una ultima domanda. A lei è piaciuta moltissimo la prima enciclica del Papa, dedicata all'amore di Dio, l'ha addirittura definita bellissima. La seconda è in preparazione, pare, sui temi sociali e sulla globalizzazione. Potrebbe essere un momento per il Papa di fare quell'appello che lei chiede. Lei cosa s'aspetta che dica il Papa in questo?
Io non posso dire che cosa posso aspettare, però posso dire che posso sperare. E io veramente spero che lui presenta una visione non ottimistica, però una visione di speranza concreta, pratica. Non basta solamente parlare sulla speranza in genere, però si vogliono anche fare atti concreti. Ci sono per esempio milioni e milioni di divorziati che hanno difficoltà perché non sono riammessi alla comunione. Sarebbe molto meglio di fare una riconciliazione con questi divorziati che con questi lefebriani, o se lei pensa a tutti questi sacerdoti che hanno lasciato il sacerdozio solamente perché sono mariti, sarebbe possibile di rivocare tutti questi. Noi siamo in questa difficoltà, in questa penuria di preti, sarebbe un atto molto bello. Così noi vogliamo atti pratici di coraggio, di carità e di speranza, e io spero che lui, dopo questa crisi, troverà un metodo per dare più di speranza e anche più di felicità di essere cattolica, di essere cattolico.
Bene, noi la lasciamo su questo, la ringraziamo anche del disturbo che si è preso. Grazie e a presto, professore. Noi ci rivediamo la prossima domenica.
Grazie a lei.